Pomeriggio e anche benvenuti, grazie di essere qui. Faremo un momento di catechesi, come vi è stato preannunciato, una catechesi per adulti, quindi una catechesi adatta a voi, che non ha lo scopo di dire e di pensare cosa dobbiamo fare con i bambini. Dopo questo momento di catechesi vi incontrate qualche minuto con le catechiste che vi consegnano le schede e ve le spiegano. Vi ho preannunciato quando ci siamo trovati a settembre che questa catechesi sarebbe stata sulla figura di Dio e quindi avremmo trattato tre argomenti: oggi l'esistenza di Dio, nel prossimo incontro il tema relativo alla creazione, Dio creatore o mondo in evoluzione, il terzo incontro relativo al problema del male, come si fa a pensare Dio buono magari con tutto il male che c'è nel mondo. Quindi comprendete da soli che si tratta di argomenti e di temi che sono estremamente corposi, rispetto ai quali io non sono veramente nessuno per poter pensare di dare una risposta che sia una risposta definitiva, o per convincervi qui oggi che Dio esista, a parte il fatto che se siete qua penso che già ci credete da soli. Però potrebbe essere un aiuto per ciascuno di voi per irrobustire la propria fede in Dio. Perché cosa accade? Accade questo, accade che normalmente a un credente, quando si chiede di dimostrare l'esistenza di Dio, di parlare dell'esistenza di Dio, il credente fa molta fatica oggi. Perché fa molta fatica? Perché Dio è diventato una scelta personale, quindi diciamo che quando si dialoga su Dio la cosa la si risolve così: tu credi, io non credo, è una scelta libera, fai come vuoi, ciascuno fa la sua. Quando invece ci si trova di fronte a qualcuno che ti obietta seriamente, ti chiede: ma dimostrami che Dio esiste, dove lo vedi, dove lo tocchi, dove lo senti, allora per molti credenti nasce qualche problema. Ciascuno si chiede come può fare, dove può attingere per arrivare a questa sorta di dimostrazione dell'esistenza di Dio. Non solo, accade a chi ha figli adolescenti che a un certo punto dell'adolescenza un adolescente se ne salta fuori con una grande sicurezza dicendo: Dio non esiste, io in chiesa non ci vengo più, al prete non gli do più retta. E affermano con davvero una sicurezza estrema la non esistenza di Dio, al punto che viene quasi da invidiarli, perché sono migliaia di anni che gli uomini si dibattono su questo tema, se Dio c'è o Dio non c'è, se Dio esiste veramente o ce lo siamo inventati noi per dare una soluzione ai nostri problemi. E un ragazzo di 16 anni ci arriva con una chiarezza enorme a dirti: Dio non esiste. Dice: io lo invidio, io lo invidio, perché io ho 50 anni che sono in ricerca e sono approdato ad una risposta che è una risposta che si fonda sulla fede, quindi non sull'evidenza scientifica perché è impossibile. E c'è un adolescente di 16 anni che c'è già arrivato con chiarezza a dire: Dio non esiste. Quindi sento un po' di invidia a volte nei loro confronti. Credo che come genitori, avendoci poi come figli, si sia chiamati a cercare di dare una risposta, no? Qualche genitore dice: vabbè, Dio non esiste, però tu comportati bene, perché è importante comportarsi bene. Dio non esiste, però vedi, in oratorio puoi stare insieme agli altri, in chiesa puoi sempre sentire delle cose buone. Quindi alla fine il genitore non va a tastare il terreno dell'esistenza di Dio, fa leva sulle altre cose, perché sul terreno dell'esistenza di Dio è una specie di terreno minato, in cui uno non saprebbe un pochino come argomentare. Il proprio figlio che arriva con questa sicumera a dirgli: Dio non esiste perché io non riesco a dimostrarlo, e non saprei bene come rispondergli, e allora mi butto su altro, per cercare di convincerlo quantomeno a stare vicino all'ambiente chiesa. Quindi alla fine questo tema dell'esistenza di Dio è un tema che ha il suo rilievo, capite? Ha la sua importanza, che a mio parere non è neanche tanto corretto risolvere semplicemente con l'idea del tu ci credi, io non ci credo, ciascuno fa la sua scelta, andiamo ciascuno per la nostra strada. Allora oggi cosa farò? In un modo molto e troppo semplice, perché è l'argomento veramente intenso, in circa una mezz'oretta io cercherò di farvi capire da dove è arrivata l'idea che Dio non esista, e quali sono i pensieri che in questi secoli hanno portato ad approdare quest'idea di Dio non esiste, come la Chiesa, quindi come il mondo spirituale, il mondo della fede, nei secoli invece ha cercato di dare una risposta dicendo: no, Dio esiste, come oggi noi possiamo relazionarci a questo tema dell'esistenza di Dio. Cioè, come possiamo accogliere nella nostra vita l'esistenza di Dio. Allora, per farvi fare questo percorso sulle cose che hanno portato alla non esistenza di Dio, do un po' di numeri e parto da qualche data. La prima data è questa, 1859. 1859 è l'anno in cui Darwin, dopo aver fatto un viaggio alle isole Galapagos, scrisse un libro che si intitola L'origine delle specie. In quel libro lui sosteneva la derivazione dell'uomo non da Dio come creatore, ma dalla scimmia come evoluzione. Quello fu il primo momento in cui l'uomo fu staccato da Dio. Quindi il primo momento in cui l'origine dell'uomo fu sottratta a Dio come creatore e portata sulla terra, sulla natura. Quindi un momento culturalmente molto importante. Poi c'è una seconda data, che è questa, 1864. 1864 cosa accadde? Accadde che Marx presiedette e coordinò la prima internazionale. Ci furono due internazionali, cosiddette internazionali socialiste, cioè riunioni degli operai, proletari, che elaborarono un proprio sistema di vita, una propria visione di vita, per liberarsi dall'oppressione dei padroni, i temi li conoscete, e per cercare il paradiso sulla terra. Quindi, uno degli slogan di questa prima internazionale, che nacque a Londra, per cui non in Russia, nel senso che questo non quello legato a Marx e poi il comunismo successivo, non fu un movimento sovietico, fu un movimento anglosassone, Marx diceva: il paradiso è una finzione, il paradiso è una grande bugia inventata dagli uomini. Noi il paradiso dobbiamo cercarlo qui sulla terra. Il paradiso non esiste, esiste il bene che possiamo fare tra noi qui sulla terra. Allora, a distanza di 5 anni c'è stato uno che dice: l'uomo deriva dalla scimmia, non deriva da Dio, quindi lo stacca completamente da Dio, lo mette sulla terra. Un altro che dice: di conseguenza il paradiso non esiste, è una finzione dell'uomo. Esiste quello che possiamo fare noi di bene qui sulla terra. Qualche anno dopo, e siamo ad una terza data, siamo precisamente nel 1882, c'è un filosofo che si chiamava Nietzsche, che scrive un libro che si intitola La Gaia Scienza. In questo libro Nietzsche sostiene quest'idea: Dio è morto e l'abbiamo ucciso noi esseri umani. Primo, perché l'abbiamo staccato dalla nostra creazione, perché non deriviamo da lui. Secondo, perché non crediamo più nel paradiso, ma ci stiamo sforzando di realizzare il paradiso in terra con l'emancipazione delle classi proletarie. Terzo, perché l'idea di Dio non riusciamo più a sostenerla e nemmeno a crederci. Quindi, dice, sostiene questo: Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso. Non lo sostiene quel libro in un modo polemico, Lo sostiene con una constatazione e dice: dobbiamo sostituire a questo Dio che è morto il superuomo. Quindi è l'uomo che deve crescere riuscendo ad affermare se stesso, svincolandosi dalle idee religiose che in realtà non lo fanno crescere, ma lo tengono sottomesso. Andiamo avanti di qualche anno e approdiamo al 1901. Voi capite questi movimenti culturali che piano piano cominciano a influenzare la gente, il modo di pensare della gente. Che vicinanza hanno? Ora, noi pensiamo come questi qui hanno cominciato a pensare, noi non siamo lontani da questi. Anche la persona che ogni giorno fa le cose normali di questo giorno, si sveglia, fa colazione, va a lavorare, fa la spesa, fa da mangiare, pensa come questi hanno pensato. 1901, uno psicologo che si chiamava Sigmund Freud scrive un libro che si intitola Psicopatologia della vita quotidiana. Che cosa sostiene Freud nei suoi libri? Che all'interno dell'uomo c'è una sorta di energia che può orientarsi o al bene o al male. Quella energia si chiama psiche. Quindi, se c'è la psiche, che è questa energia orientabile al bene o al male, cos'è che non c'è? Non c'è l'anima. Quindi Freud comincia a dire: l'anima è stata un'invenzione degli antichi per descrivere questa sorta di energia, ma non dobbiamo chiamarla anima come se fosse una presenza di Dio dentro di noi. Dobbiamo chiamarla psiche, che viene dalle esperienze che abbiamo introiettato nell'infanzia, dai legami, dai tabù sessuali che ci sono stati imposti addosso. Quindi questo cancella l'anima. Allora, in 60 anni abbiamo cancellato l'origine da Dio, cancellato l'idea di paradiso, cancellato l'esistenza di Dio, cancellato l'anima. Neanche 4 anni dopo, altra data, 1905, arriva anche la scienza, perché finora è stata la filosofia, no? Questi sono movimenti grosso modo filosofici, tranne Freud, che è uno psicologo. Arriva anche la scienza. Nel 1915 Albert Einstein elabora la teoria della relatività, che tanti di voi hanno studiato, conosciuto, che noi prendiamo in considerazione non dal punto di vista fisico, scientifico, dal punto di vista della testa, della mente. La teoria della relatività dice che le cose hanno il loro significato, il loro valore, le puoi misurare dal punto di vista di spazio-tempo a seconda di dove ti trovi. E quindi non esiste un punto fermo come misurazione delle cose, ma a seconda di dove sei, quindi un corpo che è in movimento accorcia il tempo e lo spazio rispetto a un corpo che è fermo, cioè se io mi muovo da qui a Fiorenzuola, 10 minuti mi passano più velocemente che se io sto qui fermo seduto. La sto banalizzando, ma per farvela capire. Questo capite che cosa vuol dire? Vuol dire se non c'è un punto fermo, non c'è neanche colui che quel punto fermo lo rappresenta, quindi Dio. Ma le cose dipendono da chi le sta realizzando. Teoria della relatività. Ammazzate, 11. Ho 50 anni, una cosa dietro l'altra, una cosa dietro l'altra, e la cultura comincia a essere plasmata da queste cose. Questa cultura, plasmata da queste cose, approda a un momento tragico del Novecento. Questo momento tragico, consegno questa data per dire una data simbolica, è il momento della Seconda Guerra Mondiale, ma non tanto della guerra, quanto piuttosto della creazione dei campi di sterminio. 1942 è l'anno in cui ad Auschwitz si comincia a sperimentare sulle vittime alcune tecniche di intervento scientifico. Quindi nasce l'idea che se tu una cosa la puoi scientificamente fare, la devi fare. Quindi comincia ad essere abbattuta l'etica, ma le cose sono tutte in conseguenza l'una con l'altra, capite? Cioè, se tu scientificamente puoi spingerti oltre, ti devi spingere oltre, non ci sono limiti di etica, di consenso, se è morale, se non è morale. Questa cosa inizia ad Auschwitz, è chiaro che lì è inserita dentro un clima che è male, ma l'idea di fondo resta. Se tu puoi provare, sperimentare una cosa dal punto di vista scientifico, non hai limiti, la devi provare e la devi sperimentare. Sapete che oggi viviamo di questa idea di fondo, no? Solo che la tragedia successa ad Auschwitz, cioè 6 milioni di ebrei morti più altri, uno sterminio totale, una Shoah, che vuol dire una catastrofe, un olocausto di questo genere, raccolgono le idee che erano venute fuori fino a quel punto e le fanno diventare concrete. Perché se siamo capaci di cose di questo genere, allora veramente veniamo dalle scimmie, non veniamo da Dio. Se abbiamo dentro di noi l'origine animale, è comprensibile che diventiamo animali fino a quel punto. Da gasare 6 milioni di persone, cremarle, spargere le loro ceneri in giro per la terra, capite? Se queste persone non hanno nessun paradiso a cui attingere, faccio riferimento a Marx, significa che l'inferno per loro si realizza già sulla terra. Di che paradiso parli a queste persone? E se sostieni l'esistenza di Dio, come fai a sostenerla in un inferno del genere? Come fai a parlare ancora di Dio quando persone innocenti muoiono in quel modo? Quindi vedete che tutte le intuizioni precedentemente espresse, dall'uomo che deriva dalle scimmie, dal paradiso che non esiste, da Dio che è morto, in quel tempo lì, nel tempo dei campi di sterminio, diventano assolutamente concrete, cioè prendono veramente una forma tragica e incredibile. Poi c'è un altro momento che non ho, prima di questo, perché mi è venuto in mente che si può inserire di fatto un'altra data, perché è una data alla quale crediamo in modo un po', a volte un po' ingenuo anche noi, no? La data, certamente, 1968. Qual è la canzone simbolo del 1968? Imagine. Cosa dice Imagine? Che non esiste nessun inferno, nessun paradiso. Ha una bella canzone, bellissima. E tutti gli uomini si ritrovano insieme. E che bello! E c'è una grande comunione tra noi. Sì, peccato che quella comunione non ammette l'esistenza di niente che vada oltre noi. Come intuizione di fondo, è così diversa dalla comunione che bisognava realizzare nelle internazionali socialiste. Io ho qualche perplessità. Come intuizione di fondo, è così diversa da uno che ti dice Dio non esiste più e quindi non c'è il paradiso. Anche io ho qualche perplessità. Poi, per carità, è una bellissima canzone. Ma sta di fatto che il 68 sdogana ulteriormente questo modo di pensare, e a questo modo di pensare aggiunge cosa? Aggiunge l'idea che siamo tutti uguali e che ciascuno è unico. Quindi, vietato vietare, e tutti questi slogan del 68, non esistono regole, se non esistono regole non esistono nemmeno persone che le regole le possano dare, quindi istituzioni. E infatti lotta contro tutte le istituzioni. Abbattimento di tutte le chiese, non in senso fisico, ma nel senso di coloro che rappresentano l'istituzione e potrebbero dare una regola, potrebbero dare dei punti fermi. E questo abbattimento è perché ciascuno vale. Quindi tu, che puoi essere il maestro di turno, puoi essere il sacerdote di turno, il politico di turno, non sei più importante di me, che sono l'uomo e la donna di tutti i giorni. Siamo tutti uguali, ciascuno è unico. Queste idee di fondo, dove approdano? Cos'è che oggi viene vissuto come un luogo in cui tutti hanno diritto di parola perché ciascuno è unico? Tutti siamo uguali perché ciascuno può comunicare come vuole e dove gli pare? Io ho messo una data simbolica, non lo so se precisamente è nato lì, ma il web. Non a caso, i creatori appartenevano a quel mondo. Da Steve Jobs agli altri, che le intuizioni che hanno dato vita al web e al mondo di cui oggi viviamo appartenevano a quel mondo sessantottino, che aveva delle ispirazioni giuste, tenere insieme tutti, imagine, tutti insieme, l'unico grande mondo, tutti in una grande comunione. E tutti siamo uguali, quindi se io entro in quella piattaforma, io che non ho le competenze, parlo alla stessa maniera di quello che ha le competenze. Io vengo ascoltato e letto allo stesso modo di quello che ne sa più di me. Io posso finalmente dire la mia e mi possono sentire chiunque è collegato in tutto il mondo. Un grande processo democratico, indubbiamente. Un processo che ha soltanto arricchito l'umanità. Ora, le matrici culturali del web, appunto, pescano dentro lì. E quel 68 dove aveva pescato? Prima. Questo per farvi dire che oggi i nostri figli, come noi, viviamo in un'area che respira queste cose. Che non è che sono arrivate oggi così, eh. Perché i pensieri nella storia si elaborano lentamente, lentamente, poi prendono forma in alcune persone, che le passano ad altri, che le passano ad altri, che crescono, no? Quindi sembra incredibile che ci sia stato un distacco nel 1859 tra gli uomini e Dio, con Darwin, che poi sia sviluppato, approdato a quello che noi siamo oggi e ciò di cui viviamo oggi. E ne siamo imbevuti. E questa è la nostra cultura. Questo è ciò di cui noi viviamo e respiriamo. Il web è la manifestazione più palese e più evidente di tutto questo. Tutto ciò cosa ha portato dal punto di vista della riflessione su Dio? Negli anni 2000 portò a una cosa particolarissima come visione culturale, che si tentò di diffondere in maniera molto forte. Quindi chiaramente vuol dire che dietro questa cosa esiste un gruppo di persone che vuole passare quest'idea, perché non va così un'idea, no? Ogni idea qualcuno deve prendere, la deve veicolare. Allora accadde nel 2000, vi faccio vedere una foto, che in tantissime città europee agitavano pullman con queste scritte. La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona è che non ne ha bisogno. Città, certo che a Rovereto non girano, ma capite? C'è una certa differenza, ma la cultura nasce nelle città, non nei paesi. Sono le città che influenzano i paesi, non è mai viceversa. Quindi Milano, Genova, Roma, Napoli, Madrid, Barcellona, Londra, Berlino, tutta l'Europa era piena di questi pulsi. Questa è una foto del 2008. Al che verrebbe da dire, allora arrendiamoci a questa situazione culturale, a questo contesto, a questo tentativo di martellarci nella testa che in fin dei conti Dio non c'è. E se ci fosse, è abbastanza irrilevante. Che è una fotografia che dice, molti non ci credono più e dicono Dio non esiste. Altri dicono Dio esiste, ma non mi tocca niente. Cioè se non ci fosse sarebbe uguale. Proprio la mia vita va avanti uguale, che Dio ci sia, che Dio non ci sia. E qualcuno rimane a dire Dio esiste. Qualcuno c'è che dice Dio esiste. Qualcuno che rispetto a questa sorta di manipolazione culturale che ha una precisa logica, se dobbiamo iniziare nel 1859, Darwin fu finanziato profumatamente i suoi studi dal mondo anglosassone, che voleva una dimostrazione scientifica del capitalismo che si fonda sull'idea che il forte va avanti, il debole schiatta. E quando tu riesci a dimostrarlo scientificamente, questo concetto, sei a posto, perché dice la natura umana che è fatta così da sempre, il forte si è adattato all'evoluzione e il debole è morto. Quindi noi che siamo un mondo capitalistico, un mondo ricco, e siamo i più forti, non ci preoccupiamo più di tanto che il debole soccomba dal punto di vista economico, perché è sempre stato così l'evoluzione. Finanziamenti a Darwin perché studiasse, perché elaborasse le sue teorie, perché le mandasse in giro. Quindi, esiste qualcuno che a questa visione ha tentato di ribellarsi? Ora, le indagini del 2018, quindi 10 anni dopo questi pullman, fatti proprio in giro nel mondo, hanno avuto questa risultanza. Poi le indagini, i sondaggi sono importanti, ma sono anche relativi, ecco, almeno questo è il mio pensiero. Però raccogliamolo. Che alla domanda, tu credi in Dio? Ha risposto positivamente più del 70% delle persone. In tutto il mondo. Quindi dall'Europa all'Asia. Dici, ma com'è? Che c'è stato tutto questo sforzo per arrivare a questo punto di dichiarazione della non esistenza di Dio, della irrilevanza di Dio, più del 70% delle persone hanno detto sì, ci credo, perché per me Dio esiste. Cos'è successo? Beh, si è dovuti fare conti a livello planetario con un fenomeno che parte da Dio e che comunque lo ha in parte traviato questa idea di Dio, utilizzando la violenza, ma sempre dall'idea di Dio parte, che è stato ad esempio il fenomeno islamico. Un mondo lontano da Dio, un mondo occidentale piuttosto ateo dal punto di vista pratico, non dal punto di vista teorico, si è improvvisamente trovato di fronte una cultura preponderante che sull'idea di Dio fonda tutte le sue scelte. Che a partire da Allah e ciò che Allah ha regalato, ciò che Allah ha detto a Maometto e dice oggi a quella cultura, ha fondato le scelte, ha creato terrore, ha scombussolato la vita di tanti. E quindi anche dall'altra parte ci si è cominciati a dire, ma è proprio vero che Dio non esista, cioè che non ci sia niente oltre la nostra normale e naturale esistenza. Quindi se noi accogliamo questo dato, che oggi nel mondo c'è una quantità numerica di persone rilevante che dice sì, Dio esiste, dovremmo capire come possiamo avvicinarci a questa esistenza di Dio? Come possiamo trovare gli argomenti per l'esistenza di Dio? Mi chiederei di fare attenzione alle parole che uso, gli argomenti, non le prove. Perché cercare le prove è tipico di un procedimento scientifico che deve arrivare ad una dimostrazione. Cercare gli argomenti è tipico di un ragionamento mentale, filosofico, spirituale, che deve arrivare a una verità. Una cosa scientificamente esatta non coincide sempre con una cosa vera. Uso sempre questa immagine banalissima, ai nostri figli diciamo il sole tramonta, non gli diciamo, ci stiamo spostando di 70 gradi sull'asse terrestre, inclinandoci, anche se noi sappiamo che il sole è fermo, siamo noi a muoverci. Quindi non diciamo la cosa esatta quando diciamo il sole tramonta, diciamo una cosa vera, sì? Esistono linguaggi diversi che esprimono piste diverse con cui approdare alla verità. Per confermarvi questa tesi, questa idea di fondo, che quindi non dobbiamo fossilizzarci sul linguaggio scientifico della ricerca della prova dell'esistenza di Dio, ma provare a pensare agli argomenti, vi faccio vedere un'altra foto. Allora, questi due, magari qualcuno di voi un po' li ha studiati, non so se li ha sentiti nominare. Enrico Fermi ed Ettore Majorana sono stati due dei più grandi fisici che l'Italia abbia mai avuto, due geni assoluti della fisica mondiale, mondiale. Tant'è che dal punto di vista dello studio scientifico una particella subatomica è stata chiamata il fermione di Majorana, mettendo insieme sia Fermi che Majorana. Facevano parte di quel gruppo di fisici inizio del Novecento in Italia che si chiamavano i ragazzi di Via Panisperna, centro di studi fisici di Roma, Via Panisperna, che furono la gloria dell'Italia nel Novecento. Persone più intelligenti del mondo, facciamo un po' di sciovinismo, vivevano in Italia ed erano italiani. Ora, Fermi e Majorana nella loro vita furono accomunati dalla ricerca scientifica, dallo studio della fisica, ma completamente divisi sulle scelte morali. Per cui Fermi, siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, si avvicinò al mondo americano, facendo sua la causa del mondo americano. Majorana, del quale esiste una sterminata letteratura per indagare che fine abbia fatto, no? So, qualcuno di voi forse questa cosa l'ha vista in televisione, si sia informato, non si sa, Majorana è sparito. A un certo punto questo genio assoluto della fisica mondiale è sparito. Qualcuno dice si è chiuso in un monastero, qualcuno è morto affogato, qualcun altro sostiene di aver visto qualche foto sua con i gerarchi nazisti e quindi è andato a collaborare con il mondo nazista. Ora, questa terza ipotesi è quella che sta prendendo più piede, perché in diverse lettere scritte alla madre, Majorana manifestò una sua inclinazione verso questo mondo del Terzo Reich e anche una certa aria antisemita. Quindi, Fermi, Stati Uniti, mondo anglosassone, una certa idea di libertà. Majorana, mondo nazista, mondo tedesco, una certa idea di società e di cultura. Ora, sono due che sono tutte e due dei fisici, tutte e due che hanno una mente che approccia la realtà in modo scientifico, che cerca le prove, che vuole toccare con concretezza per dire una cosa esiste se io la tocco, e la fisica si fonda in gran parte su questo, eppure fanno, dal punto di vista interiore, una scelta diversa. Significa che una persona non può essere ridotta alla visione scientifica delle cose. E ciascuno di noi ha una parte assolutamente razionale che approda alla verità attraverso un processo scientifico e magari tecnologico, e poi ha una parte spirituale, oppure chiamatela sentimentale, oppure chiamatela morale, che approda alla verità attraverso un altro percorso. Gli argomenti usati per avvicinarsi all'esistenza di Dio lungo i secoli non hanno mai attinto alle dimostrazioni scientifiche, ma sempre al mondo filosofico, culturale, morale. Il quale mondo filosofico, culturale, morale non è meno vero di quello scientifico. Quindi alla domanda dimostrami che Dio esiste, io posso risponderti, ti dico degli argomenti che mi portano vicino alla sua esistenza. Ma la dimostrazione dell'esistenza di Dio, come fosse la dimostrazione di un teorema matematico, non solo non è possibile, non è l'ambito nel quale porre la domanda. Non è l'ambito nel quale porre la domanda. E allora, questi argomenti che hanno portato vicino all'esistenza di Dio lungo i secoli, quali sono stati? Quindi io ho cercato di farvi vedere come rapidamente si è arrivata alla cultura di oggi. Adesso cerco di farvi vedere quali argomenti nei secoli, quindi a partire, come dire, da tempi e tempi addietro, insomma, almeno 2500 anni si sono utilizzati per avvicinarsi all'esistenza di Dio, per poi approdare delle considerazioni conclusive. No? Allora, l'argomento è come dire, è il ponte che io percorro prima di compiere il passo della fede. Meno l'argomento è forte, più io dovrò fare un salto nella fede. Più l'argomento è forte, più io dovrò fare un passo nella fede. Cioè, se io ho degli argomenti solidi, la fede deve semplicemente fare un passo per approdare a Dio. Se io non ho argomenti, la fede deve fare un triplo salto mortale carpiato per approdare a Dio. Si capisce questa idea? Ok. Il che significa? Che a Dio si approda attraverso la fede. Perché se io ci approdassi attraverso un ragionamento mentale scientifico, vuol dire che riesco a controllarlo. Se riesco a controllarlo, non è più Dio. Se lo dimostro scientificamente, la mia testa ha messo le mani su quell'entità, su quella realtà che dimostro scientificamente, e io la posseggo. Se lo possiedo, se metto le mani, se lo faccio diventare mio con una dimostrazione, quello non può più essere Dio. Quindi a Dio io posso approdare soltanto con un atto di fede. L'atto di fede è una fesseria? È una sbadataggine? È una roba da bambini? O una roba da persone ragionevoli, non razionali, ragionevoli? Se voi siete qua oggi, in parte perché vi fidate, non delle mie parole, questo pavimento tenda. Questo soffitto tenga. Cioè, la fiducia è una cosa che connota la nostra esistenza, ogni passo che facciamo, ogni parola che rivolgiamo ai nostri figli, nella fiducia che quelli ci ascoltino. Ogni mattina che ci alziamo, nella fiducia che non succeda un terremoto e che chissà cosa capita. La fiducia è parte di quello che noi siamo. Quindi avere fiducia è la cosa più ragionevole di questo mondo, perché siamo fatti così. Nel momento in cui io sposto questa fiducia verso il Signore della vita, verso una realtà più grande di me, più ampia di me, compio il passo della fede. Può essere un salto, può essere un passo. Quindi quali sono gli argomenti che fanno sì che questo sia un passo, quindi che mi avvicinano a compiere la fede come un atto ragionevole, non come una pazzia, non come una cosa in cui chiudo gli occhi e dico io mi fido, non come una cosa in cui rinuncio completamente a pensare dicendo mi fido e non penso più a niente? Nei secoli sono fondamentalmente quattro: c'è stato un argomento fisico, un argomento cosmologico, un argomento culturale, un argomento spirituale. Devo chiedere perdono io a tutti i teologi e filosofi, queste cose le hanno pensate, perché adesso in 5 minuti le banalizzo. Allora, l'argomento fisico è quello di chi guarda il mondo e nei secoli ha guardato il mondo e ha visto l'armonia con cui il mondo è fatto e si è stupito di fronte a questa armonia. L'armonia della natura. E ha detto, ma è possibile che sia tutto frutto del caso sta cosa? È possibile che sia un caso e solo un caso che noi uomini siamo fatti così, con questa precisione biologica? È possibile che sia un caso e solo un caso che la vita a un certo punto sia nata? Non l'origine del mondo, l'origine del mondo è una questione, la faremo seconda tappa, creazione e evoluzione, ma l'origine della vita. Cioè la vita per venire fuori ha dovuto, come dire, avere una coincidenza incredibile, straordinaria, di unioni di particelle chimiche che se soltanto una fosse stata di qualche centimetro, ma neanche millimetro, ma neanche diversa, non sarebbe fiorita la vita. E allora alcuni hanno detto, ma pensare che questo è frutto del caso È quantomeno una proclamazione di fede cieca quanto dire per me non è frutto del caso, ma se c'è l'ordine c'è un principio ordinatore. Quantomeno queste due cose stanno alla pari. Quindi primo argomento fisico questo. Secondo argomento cosmologico è questo nato quando ci si è resi conto che il cosmo è continuamente in movimento. Tutto è in perenne movimento. Siamo in movimento noi, il movimento è il creato, siamo in movimento i pianeti. E quindi hanno cominciato a dire, questo era San Tommaso, era la quinta prova, lui le chiamava ancora prove perché non esisteva la scienza così come la pensiamo noi, dell'esistenza di Dio. San Tommaso diceva, se qualcosa si muove, ci deve essere qualcosa che non muove, perché il movimento è motivato da qualche cosa che permette a un corpo di mettersi in moto. E quindi, da questo punto di vista, diceva, beh, se il mondo si muove, qualcosa muove il mondo. Bene. Non lo so, la forza di gravità. E cosa muove questo mondo che si muove? Qualcosa che è più in là della forza di gravità. E a un certo punto Tommaso diceva, ma non possiamo andare avanti all'infinito. Procedere all'infinito non è dell'intelletto umano. Dell'intelletto umano è ammettere un punto di partenza. Che è un'idea che ancora oggi viene usata dal punto di vista del Big Bang, no? O ti dicono, eh sì, il mondo ha origine col Big Bang. Bene, ma quello scoppio iniziale chi l'ha generato? Allora si torna indietro, e poi si torna indietro, e poi si torna indietro. E San Tommaso diceva, tu devi ammetterlo un principio. Non puoi procedere ad infinitum, diceva San Tommaso. No? Quindi, l'argomento cosmologico dice questo. Parte dal movimento e dice, devi ammettere un principio. Un momento in cui le cose iniziano. E quel momento, che sia temporale, che sia spaziale, è una sorta di entità. Quello chiamiamo Dio. Poi c'era l'argomento culturale è la storia dell'umanità, di come la cultura si è sviluppata, e da sempre l'umanità, da che l'uomo ha cominciato a sviluppare una sua attitudine interiore spirituale, ha cominciato a nominare Dio, a parlare di Dio. E allora questi dicono, ma è possibile che miliardi e miliardi di persone sono stati tutti dei deficienti, scusate la parola, sono stati tutti delle persone che non avevano cervello, sono stati tutti infantili? È possibile che persone che hanno veramente fatto la storia, la nostra storia, la nostra cultura, giganti della storia e della cultura, siano stati così stupidi da credere a una cosa che non esiste? E chi adotta questo metodo dice, no, è possibile. È possibile che miliardi di persone in tutte le culture abbiano creduto a Dio e che questo non ci sia. Perché vorrebbe dire che è stato un colossale abbaglio per miliardi e miliardi di persone, per culture che hanno generato una bellezza straordinaria. Argomento culturale. Ultimo argomento, quello spirituale, è quello di chi guarda dentro la persona e dice, io mi accorgo che se guardo dentro di me, avverto due cose. Sento uno spirito, una presenza che mi fa essere capace di creare. E quindi, dicevano, l'arte, la musica, le scoperte umane, da dove vengono? Vengono dalla natura dell'uomo, sì, ma da una parte profonda dentro la natura dell'uomo, che è una cosa che chiamiamo spirito, e che gli permette di andare al di là della materia. L'arte cosa fa? Prende la materia e la trasfigura. Ecco, questa forza interiore, che è lo spirito, che permette all'arte di andare al di là della materia, l'hanno chiamato Dio. E non solo. Io mi accorgo, quando sto di fronte a una persona, che con quella persona cerco il bene. Che quando mi guardo intorno, sento quando una cosa è bene e quando una cosa è male. E questo principio di bene che sento dentro di me è come una forza che mi permette poi di vivere correttamente. Quindi il principio della morale, dicevano, lo chiamo Dio. Questo è stato ad esempio Kant, no? Avete studiato, Kant diceva, come faccio io a parlare dell'esistenza di Dio? Dicevo due cose. C'è lo stellato sopra di me, quindi l'ordine del cosmo. La legge morale dentro di me. È così che io approdo l'esistenza di Dio. Quindi io sento dentro di me l'idea del bene. Quest'idea non ce l'ho da solo, arriva perché può entrare in contatto con una presenza che è nel mio intimo, che è Dio. Ora, a questa realtà oggi è difficile opporre un ragionamento scientifico che la contraddica, capite? Oggi, anche tra gli scienziati che sono meno carichi di pregiudizio, non si arriva attraverso la via della scienza a negare l'esistenza di Dio. Perché la scienza non lo può fare, non ha i linguaggi per farlo. Non ha la struttura mentale per poter negare l'esistenza di Dio. Quindi questa esistenza di una realtà più grande di noi al contempo, dentro la quale noi siamo immersi, e che nello stesso tempo è dentro di noi come una forza interiore, viene accettata da tanti, anche da persone che pensano, anche da persone che riflettono. Perché allora, ad esempio, un nostro figlio ci dice: per me Dio non esiste. Perché non riusciamo così tanto a dialogare sull'esistenza di Dio con un ateo che ci si presenta davanti e dice: Dio non c'è? Perché il nostro problema, o il problema dell'esistenza di Dio, per come lo crediamo noi, non è l'esistenza di un principio supremo, di una realtà grande, di una vita, di un'energia, dategli il nome che volete, ma l'esistenza di un Dio personale, capite? Perché poi a questo Dio, a cui la storia della cultura, della spiritualità e il confronto con la scienza è approdato come una dimensione che sfugge al controllo umano, a questo Dio noi abbiamo cercato di dare un nome. Questo Dio noi lo preghiamo. E cominciamo a dire: ma questo Dio che io ho capito essere questo principio superiore che va oltre tutto, quando prego mi ascolta? Ma come faccio alle orecchie? Quando gli chiedo una grazia, come fa a darmela? Cioè, molto dell'ateismo è rivolto non all'esistenza di Dio come principio supremo, ma all'esistenza del Dio personale. Ora, qui arriva un punto veramente discriminante. Io credo che noi dobbiamo introdurre due riflessioni. La prima: Dio è più grande di ogni nostro pensiero. Quindi, noi non possiamo ridurre Dio all'idea culturale che ne abbiamo. Non sono per fortuna l'unico che sostiene queste idee, ci mancherebbe, ce ne sono veramente nessuno. Ho attinto a maestri che per me sono stati fondamentali nella vita, vi faccio leggere una frasetta. Non puoi rendere Dio cattolico. Dio è al di là dei limiti e delle definizioni che noi stabiliamo. Nella vita ne abbiamo bisogno, è ovvio. Ma non dobbiamo confonderci con Dio, il cui cuore è sempre più vasto. Questo era un polemico. Questo qui era qualcuno che voleva distruggere la Chiesa. Questo qui era il cardinale Carlo Maria Martini. Okay? Cardinale di Santa Romana Chiesa. Figura emblematica del cristianesimo del XX secolo. Così convinto delle sue idee che, diamo un'altra immagine, l'altra ancora, questo è un libro che io avevo poco prima che il cardinale morisse, ci siamo trovati e abbiamo discusso di queste cose, parlato, eccetera. E io gli avevo fatto vedere questo testo in cui lui scrive che quando pensa a Dio cerca di fare un grande sforzo di sintesi, un grande sforzo per riuscire a tenere insieme tutto, cioè le esigenze della sua intelligenza come uomo, della sua volontà di conoscere, la sua fede, e però si rende conto che questo sforzo di fare sintesi si infrange ogni giorno contro la complessità del reale come le onde contro una scogliera. Cioè dice: alla fine io non riesco ad approdare ad una cosa che posso tenere in mano come una cosa assolutamente certa, cioè devo compiere un atto che sia un atto della fede. E sopra mi ha scritto, e questa è stata una delle ultime cose da lui scritte perché sarebbe morto di lì a poco, per me questo è un regalo straordinario perché è il suo testamento che mi ha voluto lasciare. Quindi, in modo come il cardinale mi ha detto, queste sono le ultime parole che ti dico, se te le custodisci per me sono il grande insegnamento che ti voglio dare. È scritto lui a penna, Dio è più grande di ogni mio pensiero. E poi sotto c'è la sua firma. Che vuol dire? Tieni la testa sempre il più possibile ampia. Quindi Dio non lo puoi ridurre alle preghiere che fai, al modo con cui sei abituato a parlargli. Ma un modo per parlargli lo devi avere. Perché se no diventa una cosa astratta. Quindi Dio è più grande della tua visione di cattolico. Ma al contempo tu sei cattolico perché hai una storia da cattolico, perché sei nato qui. Perché se l'hai approfondita la tua fede, prima hai voluto approfondire la tua fede di cattolico e poi ti sei magari confrontato con le altre. Quindi, quando noi diciamo che Dio è persona, lo diciamo a ragion veduta, nel senso che Dio non è un individuo. Persona non è la stessa cosa che individuo. Prima ho detto la differenza tra prove e argomenti. Individuo e persona non è la stessa cosa. Un individuo è uno che, appunto, è un principio individuale, è fatto di alcune modalità di relazioni che si concretizzano come le nostre, capite? Dio non è così. Dio prova la rabbia come la proviamo noi. Dio prova la simpatia come la proviamo noi. Dio si dispiace col sentimento con cui ci dispiacciamo noi delle cose. Dio manda la pioggia sulla terra. Cioè, come fa? C'ha in mano un grande calderone, ogni tanto lo scuote e viene giù l'acqua. Dio non è un individuo, è una persona. Cos'è il tratto tipico della persona? La relazione. Il termine persona significa uno che è di fronte a un altro. Dio è una persona perché è in costante relazione e d'altronde tutto l'universo è una costante relazione. I pianeti si attirano tra di loro, noi siamo connotati dalla forza di gravità, gli atomi si compongono e formano la materia, tutto l'universo è una grande relazione. Dio è il principio di questa relazione ed è persona. È così tanto persona che ha voluto diventare carne. Quindi per noi Gesù Cristo è il modo più alto di pensare Dio, perché siccome Dio è persona, non ha lasciato astratto questo modo, ma l'ha fatto diventare una cosa concreta. Dio è un principio di relazione, come tutto l'universo funziona sulla relazione, tutto, dagli atomi al modo con cui stanno su i pianeti. Dio principio di questa relazione, forza che tiene insieme questa relazione di tutto l'universo, e io penso che qui ci sia la possibilità di un dialogo con la scienza, tra la fede e la scienza, su questo tema della relazione, è diventato relazione per noi. Quindi, noi come possiamo rivolgerci a Lui? Come possiamo parlare a Lui? Col modo che noi abbiamo di parlare a una persona. Quindi è legittimo che io possa dire, Signore, ti prego, aiutami in questi termini. E io gli parli, assolutamente legittimo. Ma che poi il suo modo di rispondermi sia attraverso un preciso e identico canale, credo proprio che dobbiamo allargare la mente a pensare che potrebbe non essere così. Quando si dice che non puoi ridurre Dio a cattolico, significa esattamente che delle modalità di risposta di Dio alle nostre preghiere potranno essere molto, ma molto diverse, perché Lui è innanzitutto persona, non individuo. Dentro qua, finisco perché sennò divento troppo lungo, dentro qua ci sta tutto l'equivoco del Dio creato da noi, capite? Quando si dice, dai, Dio è un'invenzione umana, Dio se lo sono creato gli uomini, io dico, ma sì. Ne corriamo il rischio tutti i giorni, perché siccome noi parliamo in un certo modo, noi intendiamo le cose in un certo modo, noi agiamo in un certo modo, proviamo un certo tipo di sentimenti, ci immaginiamo che Dio provi la stessa cosa, soltanto amplificato. Capito? E noi insegniamo così ai nostri bambini, ma è legittimo, se no come lo capiscono, no? Guarda che Dio si dispiace se fai così. Sì, dopo, però dobbiamo pure avere l'idea, a un certo punto della vita, a voi bisogna dirlo, anche a loro bisogna dirlo, ma cosa Dio si dispiace? Ma chi mica prova i sentimenti così? Ma nella Bibbia c'è scritto così. Beh, allora ragazzi, introduciamo un gigantesco capitolo e facciamo una lezione sulla lettura letterale della Bibbia adesso. Cioè, dovremmo aprire 1000 capitoli. Ma Dio è molto al di là di questo. Giusto che noi parliamo in questo modo, ma giusto che abbiamo la libertà di aspettarci che Lui, che è al di sopra di ogni nostro pensiero, agisca diversamente, ci faccia comprendere diversamente, si muova sempre sull'ambito della relazione, quindi di ciò che è amore. E infatti l'Evangelista Giovanni, a un certo punto di un cammino lunghissimo, arriva a questa sintesi estrema, dice Dio è amore. Non Dio prova amore. Perché sennò sarebbe un sentimento, capisci, come il nostro. E torniamo al punto di prima, Dio è l'amore, è questa forza che unisce le cose. Quindi quando Dio mi risponderà alle mie preghiere, magari non risponde così come io mi aspetto, ma io è giusto che le faccia così perché so incontrare così le persone. E non avrà gli stessi sentimenti che io mi immagino avere perché non è un individuo. Ma nell'ambito dell'amore, cioè della relazione, nell'ambito dell'incontro tra le persone, lì troverò la risposta che Dio mi vuole dare, essendo Lui persona. Quindi, oggi, la più grande dimostrazione dell'esistenza di Dio, e stavolta uso la parola dimostrazione, è la vita nell'amore delle persone che credono in Lui. E io quando vedo una persona che in nome della sua fede è capace di amore gratuito, di dono della vita, di ricerca della relazione, a tutti i costi, senza voler seminare odio, dico, Dio esiste. In quel 1942 in cui si disfò completamente l'idea di Dio, una donna credente che si chiamava Hetty Illesum, ebrea, che morì in campo di concentramento di Auschwitz, a un certo punto scrisse pagine di un diario bellissimo. Io vorrei concludere con queste parole del suo diario, dove lei, che mai penserebbe di negare l'esistenza di Dio anche in un campo di concentramento, perché diceva, ma io così piccola, ma chi sono per dire che Dio non esiste? Dio è la vita, Dio è tutto. Io non sono niente. Questa mia vita tra poco è finita, con questo campo di concentramento la nostra vita finisce in un attimo. E va avanti lo stesso il mondo, l'esistenza, la vita con la V maiuscola. Come posso io, Dio, pensare che Dio non ci sia o dire che Dio non ci sia? Ma al contempo sento che questo Dio, nel quale io credo, non è lui che può proteggere me, ma sono io che devo proteggere lui. Cioè, lui è in relazione con me, ma è diverso da quello che io posso immaginare, che io posso pensare. E scrisse una decina di righe che sono intensissime e straordinarie, con le quali io finisco. Adesso ve le faccio sentire, perché ho chiesto a un'amica che sa leggere in senso buono della parola lettura, di leggercele, e quindi
Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te. E in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare in questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa fare molto per modificare le circostanze attuali. Quasi ad ogni battito del mio cuore cresce la certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te. difendere fino all'ultimo la tua casa in noi.
Bene, vi ringrazio per la pazienza che avete portato nello stare ad ascoltare questo tentativo di riflessione sull'esistenza di Dio.